Allora, voglio dare un titolo alle riflessioni che avranno come centralità l'amore di Dio. Il titolo è L'amore vince tutto e noi cediamo all'amore. Abbiamo parlato di gli uni gli altri, quindi è un tema che coinvolge gli uni e gli altri. E questa frase l'ho presa da Virgilio, grazie Marco, la pronuncio, però Marco non mi correggere, e dice Omnia vincit amor et nos cedemus amori. Vuol dire proprio l'amore vince tutto e noi cediamo all'amore. E questa frase vuole esprimere il concetto dell'onnipotenza dell'amore. Bellissimo, eh? Pensate. L'amore è qualcosa che è al di sopra di tutto. La scrittura dice, fratelli, che l'amore rimane in eterno. È vero? La fede passerà. Perché passerà la fede? Perché quando noi vedremo il Signore Gesù non avremo più bisogno di avere fede, lo vedremo. Quindi non avremo più bisogno di utilizzare questo strumento che è la fede. Ma l'amore è qualcosa che ci lega per l'eternità. E questo è davvero molto molto importante. Quindi è una frase detta da lui, perché questo tema? Perché è un argomento, dobbiamo riconoscerlo, fratello, dove spesso ci trova mancante, è vero? Quindi lo scopo è poterci migliorare, tutti insieme, poterci migliorare. E poi c'è un'altra verità per cui il Signore me l'ha messo in cuore. È un termine, l'amore, abusato, molto abusato. Noi veniamo dal mondo e abbiamo spesso un concetto sbagliato di amore e poi lo trasferiamo nella Chiesa. E quindi questo concetto sbagliato di amore in qualche modo poi diventa una sorta di dottrina nella Chiesa del Signore. Quindi è un termine abusato e anche molto disatteso a volte da noi credenti. Allora, Giovanni capitolo 13, Giovanni 13, versetto 35. Leggiamo i versetti 34 e 35. Sarebbe, man mano leggeremo qualcosa in più del capitolo 13, e leggiamo i versetti 34 e 35. Io vi do un nuovo comandamento. Che vi amate gli uni gli altri, notate, sottolineato, fratelli, nella Bibbia, gli uni gli altri. Quindi l'amore ha due direzioni, gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. In due versetti, tre volte, gli uni gli altri, per farci capire quanto è importante l'amore di Dio e quanto è importante che questo amore abbia queste due direzioni, ok? Quindi gli uni e gli altri. Quindi uno degli, diciamo, voglio ricordare, fratelli, qualcosa che dissi forse un mesetto fa, su una ricerca scientifica fatta sul nostro cervello. Allora, è stato scoperto che ci sono delle aree del nostro cervello che hanno delle funzioni particolari in alcune azioni vitali del nostro corpo, ad esempio il respiro, la pressione sanguigna, ci sono varie parti che regolano tutte le funzioni vitali del nostro corpo. E in una di queste aree del nostro cervello c'è anche il bisogno di sentirci amati. C'è proprio questo bisogno, è un bisogno che ciascuno di noi ha. E si nasconde in un'area del cervello, ok? E pensate, un'altra ricerca che è stata fatta a questo riguardo, pare che i bambini appena nati, se voi li mettete isolati, li potete nutrire, ma senza affetto, senza mostrargli il contatto, eccetera, questi bambini pian pianino si lasciano andare, si lascerebbero andare fino alla morte. Pensate un po' quanto è importante sentirsi amati, sentire l'affetto degli altri. Quindi è veramente molto importante questo fatto. Cosa volevo dire? Che quando noi moriamo, pensate un po', questa ricerca dice che man mano noi iniziamo a smettere di mangiare, smettiamo di bere, le altre funzioni vitali pian pianino cessano, il cuore smette di battere, ma nell'area del cervello l'ultima parte a morire è proprio quella parte lì che richiede amore. È fortissimo questo fatto, fratello. E questa è una ricerca scientifica, non l'ho detta io. Quindi l'ultima parte a morire di una persona è quell'area del cervello dove noi richiediamo amore. Questo, fratelli, mi ha parlato molto, perché anche in fin di vita, se ci troveremo qualche volta vicino a una persona in fin di vita, fratelli, stringiamogli la mano, facciamoli sentire quell'affetto e quell'amore. Veramente importante questo. A me vengono in mente delle immagini di quando mio padre è andato col Signore. Vi devo dire la verità, fratelli, sono stato carente. E quella cosa, quel peso lì sul mio cuore a volte mi distrugge, ve lo devo confessare. E quindi questo fatto qua ci deve ricordare quanto è importante noi far sentire l'amore gli uni e gli altri. Il bisogno di sentirsi amati è fondamentale, è una funzione, un bisogno vitale nella nostra vita. È un bisogno che tutte le persone del mondo ce l'hanno. Questo è un dato di fatto. E voglio anche ricordare, fratelli, una verità grandissima. Andiamo adesso in Romani 5. Romani 5, voglio ricordarvi una verità, fratelli, che ci deve veramente commuovere. Noi abbiamo questo bisogno di sentirci amati, vero? Ce l'abbiamo tutti. Ed è un bisogno vitale. È l'ultimo bisogno a morire nella nostra vita, è proprio questo bisogno di sentirsi amati. E quando non eravamo dei credenti, e chi non è un credente qui proverà le stesse sensazioni, c'è un vuoto dentro, c'è un vuoto che porta ad altre conseguenze, che fra un po' le citiamo, che sono terribili. Romani 5, versetto 5, guardate cosa dice. Or la speranza non delude. Perché la speranza non delude? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Avevamo questo vuoto, fratelli, che era uguale all'amore di Dio. Non c'è altra cosa che possa riempire quel vuoto del cuore dell'uomo. Non ce n'è un'altra cosa. Noi abbiamo questo bisogno vitale di sentirci amati. Questo bisogno vitale equivale all'amore di Dio. Quando noi ci convertiamo, per la grazia di Dio, questo amore viene ad abitare nel nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo e noi ci sentiamo felici, ci sentiamo appagati. Questo è una cosa veramente che ci deve spingere ad adorare il Signore. Ci dà la forza per vivere nelle difficoltà. È vero, non è che non passiamo più le difficoltà, ce l'avremo, però abbiamo una marcia in più anche nelle difficoltà. Questo ci deve spingere ad adorare. Ma attenzione, mentre l'amore che riceviamo è un bisogno primario, ok? Sempre lo stesso studio che vi citavo prima ha notato un'altra cosa. Facendo una, si chiama così, una neuroimmagine al cervello, e le fanno perché stabilisce delle cose veramente straordinarie. Io adesso non sto lì a citarmi, mi sono andato un po' a leggere, sono rimasto meravigliato da ignorante in materia. Facendo questa neuroimmagine alle persone che in quel momento stanno mostrando amore agli altri, fratelli, si è visto che c'è un'area particolare del nostro cervello che si mette in moto. Sapete qual è? È fortissimo. Non poteva essere diversamente, perché abbiamo letto gli uni gli altri. L'area della volontà. Mentre ricevere un bisogno, dare deve mettere in moto un'area del nostro cervello che è l'area della volontà. Io voglio amare Marco. Io voglio amare Mario. Devo prendere la decisione. Non è automatico. Ecco perché l'Apostolo Paolo, Giovanni ci ricorda, lui non aveva la neuroimmagine, però la parola di Dio è sempre molto più avanti di noi e di tutti gli scienziati del mondo. Pur non avendo questi mezzi scientifici, lui ci ricorda per mezzo dello Spirito Santo che ci dobbiamo amare gli uni gli altri, cioè noi dobbiamo mettere in moto quell'area del nostro cervello che è l'area della volontà. Io decido, perché se non è così, fratelli e sorelle, non accadrà mai niente nella nostra vita, non si muoverà una foglia, sarà tranquillo, calma piatta, mare calmo, piatto, non ci sarà un'onda. E questo per la vita di un credente è veramente terribile. Quindi il nostro bisogno viene soddisfatto, è vero? Il nostro bisogno di amore viene soddisfatto e siamo messi in condizione di amare il nostro prossimo. Questo lo poteva fare solo il Signore. È bellissimo questa cosa qua. Allora, che cos'è l'amore per il mondo e che cos'è l'amore naturale? Spieghiamolo, poi vedremo l'amore di Dio. Allora, che cos'è l'amore naturale? Beh, è l'amore che proviene dalla carne, è vero? Perché se l'amore di Dio proviene dallo spirito, l'amore naturale proviene dalla carne. Quindi è un amore come? Egoistico, vuole avere, vuole solo avere. È un amore maldicente, che si lamenta quando non ha, maldice, diventa maldicente, mormoratore, non gli va bene mai niente, c'ha sempre da dire e da ridire, questo è l'amore naturale, vuole il contraccambio, ti ho dato questo, adesso io non faccio più niente fino a quando tu non mi dai questo. Reputano una perdita se non c'è un ritorno, è pretenzioso, cambia, è mutevole, è fragile, è sottile, è come un bicchiere di cristallo, è limitato nel tempo, nello spazio, nei modi e verso le persone. Questo è l'amore naturale ed è un amore che non porta da nessuna parte, è un amore che divide, è un amore che distrugge perché non può costruire ed è un amore che non può essere chiamato chiaramente amore di Dio. Allora, quali termini la scrittura usa per indicare l'amore? Allora, anche qui ho fatto una ricerca su alcuni dizionari di greco. Ci sono diversi termini che indicano diverse sfaccettature dell'amore. Li riassumo attraverso tre termini. Allora, i primi due sono gli unici due importanti che conosce il mondo. Chi non ha il Signore conosce solo queste due tipologie di amore. Il primo amore è Eros, l'amore sessuale, che nella scrittura è l'amore che deve avvenire solo fra marito e moglie, non fra fidanzati. Quello è fornicazione, quello è un peccato grave e chi lo commette si mette sotto l'ira e il giudizio di Dio. Ok? Quindi l'amore Eros, molto importante nella coppia, l'amore fileo, l'amore sentimentale, anche questo è molto importante. Anche questo è molto importante nella coppia. Quando noi diciamo alla propria moglie ti amo, gli facciamo delle carezze, ce l'abbracciamo, o al proprio marito diciamo ti amo, amore ti voglio un mondo di bene, grazie, ma come fai tu, queste cose non le fa nessuno. E quando usiamo queste modalità, questo è l'amore sentimentale, fileo, ok? Che è molto utile, però non sono gli unici due amori. Il terzo amore, ed è l'amore che mette in moto l'aria della volontà, che hanno detto questi scienziati, è l'amore agapao, è l'amore di Dio. Allora, vediamo velocemente, per il tempo che ci rimane, che cos'è e come ce l'ha fatto vedere il Signore Gesù nella parola. Allora, non è un semplice sentimento sterile, ti voglio bene, poi ciao ciao, ci vediamo. È un'azione per il bene degli altri. È un amore disinteressato, non si aspetta niente in cambio. Lo faccio perché voglio il tuo bene, non mi interessa altro, non voglio il contraccambio, non mi interessa. È l'amore che non chiede nulla in cambio, è l'amore che si misura con l'offerta di se stessi agli altri. Cioè, sono disposto a perdere del mio per voi, per te. Io scelgo, prendo la decisione di rinunciare a delle cose mie che sono utili, giuste, ma io per amore di te scelgo di rinunciare, rinuncio a queste cose. Desiderio di far crescere gli altri. L'amore di Dio attira l'attenzione non su noi stessi, ma su Dio. Quando noi compiamo qualcosa, ed è agapao, l'amore agapao, non deve attirare l'attenzione su noi stessi, perché ci ricorda l'Evangelo di Matteo capitolo 5, vi ricordate? Quella è la ricompensa che riceverai. Non ti aspettare più niente dal Signore. Se tu vuoi l'applauso tutte le volte vuoi... ok, è quello, hai ricevuto. Non ti aspettare più niente dal Signore. Ma quando noi facciamo qualcosa per il Signore, fratelli, noi non dobbiamo cercare di diventare invisibili e di far vedere alle persone che noi facciamo del bene il Signore, solo Lui. L'amore che sa rischiare per gli altri. Abbiamo mai rischiato qualcosa per gli altri, per fare ma dei rischi consistenti? L'abbiamo mai fatto, fratelli? Abbiamo mai rischiato di rimetterci delle situazioni importanti per gli altri? Romani 5, 7, 8 ci ricorda questo, fratelli. Leggiamolo, 5, 7, 8. Dice, difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre noi eravamo ancora peccatori, quindi eravamo delinquenti, disgraziati, inguardabili, eravamo tutti gli aggettivi negativi che conosciamo, mettiamoli tutti, noi eravamo così, non c'era niente che potesse attirare l'amore di Dio per noi. Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira a venire. Guardate un po', un amore che non chiede niente in cambio, un amore che si è donato totalmente. E questo è veramente qualcosa che ci deve mettere le gambe. È limitato nello spazio e nel tempo. Non è quell'amore che dice, vabbè, Mario... questa è la quarta volta, mo me l'hai fatta, vabbè, mo basta, perché insomma, no, è un amore che dura per sempre, è un amore che deve continuare. Provate a immaginare, fratello, questo è un amore che ci deve essere fra marito e moglie, ma il Signore estende questo tipo di amore anche nella Chiesa del Signore. Provate a immaginarvi se tutti noi facessimo così, mamma mia, perché c'è una formula, fratelli, c'è una formula negativa, non amata da Dio, che dice, è vero? Che dice, io mi aspetto, quindi non do, e quindi nessuno riceve. Poi c'è un'altra formula, bellissima, che dice così, tutti diamo e tutti riceviamo. Questa è la formula divina, tutti diamo e tutti riceviamo. Bellissimo questo. Prima Corinzi 13, un altro passo straordinario, Prima Corinzi 13, faremo un breve commento perché poi torneremo in Giovanni 13, per il tempo che ci rimane, correrò un po', però abbiate pazienza. Versetto 4, 13, 4, l'amore è, metteteci due puntini, ok? L'amore è, segue un elenco, come l'amore? È paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, l'amore non si comporta in modo sconveniente, l'amore non cerca il proprio interesse, l'amore non si inasprisce, l'amore non debita il male, l'amore non gode dell'ingiustizia, l'amore gioisce con la verità, l'amore soffre ogni cosa, l'amore crede ogni cosa, l'amore spera ogni cosa, l'amore sopporta ogni cosa, l'amore non verrà mai meno. Cioè, chi ama in questo modo, fratelli, non verrà mai meno, cioè non si troverà mai in difetto in una persona così. È paziente, cioè una persona che in riferimento ai torti che subisce non scatta, ok? Quindi prende del tempo, credo che qui abbiamo bisogno, parlo per me, di prendere veramente, di imparare molto da questa pazienza. È la sopportazione nel tempo, vuol dire prendere molto tempo prima che tu ti arrabbi, che io mi arrabbio. C'è la motivazione per arrabbiarmi, mi potrei arrabbiare, ma io prendo tempo, ok? Conto fino, come si dice, fino a 100 e poi magari ci ripenso, ok? Oppure mi faccio un giro e poi torno a dialogare. È un amore benevolo, cioè la conseguenza naturale della pazienza, cioè cercare il bene del prossimo, non invidia. È bello questo. Vi è capitato magari di vedere dei fratelli che magari guadagnano tanto, oppure hanno una casa bella, hanno una bella macchina, oppure hanno una bella famiglia. Che cosa provoca nel vostro cuore, fratelli? Che cosa dovrebbe provocare nel nostro cuore? Dovrebbe provocare gioia. Mamma mia. Oh, quel fratello c'ha un bel lavoro, Dio lo benedica, Signore benedicelo di più. Che bella famiglia c'ha quel fratello e quella sorella. Signore benedicili, veramente mi rallegro a vedere quella bella famiglia. Quel fratello è stato premiato, ha potuto comprare una casa più grande. Dio lo benedica, Signore, fa che possa usarlo per la tua gloria, possa usarlo perché ti possa servire ancora meglio di più. Qual è la reazione che abbiamo noi? L'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore, fratelli, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. Questo è un aspetto importante. Ci sono delle situazioni nelle quali, fratelli, dove in presenza di non credenti, in presenza di nostri vicini di casa, in presenza di altre persone, noi dovremmo autocontrollarci e magari subire un torto in più che dare una cattiva testimonianza, perché, fratelli, poi le relazioni diventano irrecuperabili. Quindi è tutto questo. L'amore non addebita il male. Spesso valutiamo e ci facciamo i nostri film in base a delle piccole azioni che i nostri fratelli, i nostri amici, i nostri colleghi compiono. Allora noi ci facciamo tutto un programma, tutta una serie di situazioni. Vi ricordo un aneddoto che si racconta, no? In una chiesa c'era un collegio anzianale e c'era un anziano che va in adunanza, aveva una forte gastrite. Aveva quel giorno lì proprio, ha fatto il massimo per essere presente, quasi si piegava in due, ma cercava di nasconderlo alla chiesa. Allora c'erano marito e moglie che lo guardano, questo anziano, e dicono, hai visto? Oh, hai visto? Che? No, ma hai visto questo fratello anziano? Oh, ma c'è una faccia. Grazie Stefano, ne avevo bisogno. Grazie fratello. Avete visto? Dice quel fratello, quell'anziano, chissà che cosa ha combinato, ma sicuramente avrà litigato con la moglie. Ma quello là, ma no, secondo me chissà cosa ha combinato, magari al lavoro che avrà combinato un disastro, ma poi sì, poi quello è così. Sono costruito un film e hanno iniziato a fare maldicenza verso questo fratello anziano. Dopo qualche settimana il fratello anziano si alza e dice, fratelli, voglio ringraziare il Signore perché domenica scorsa ero piegato in due, che avevo una gastrite, un dolore allo stomaco che mi piegava in due, e voglio ringraziare il Signore perché ho fatto gli esami e sono andati bene. Fratelli, pensate, no, l'amore non addebita il male, non si fa dei film nella testa. Noi dobbiamo valutare le cose sui fatti, non sulle ipotesi, sui fatti. L'amore non gode dell'ingiustizia. E anche qui, fratelli, a volte noi facciamo così. Bla bla bla, bla bla bla, ci nascondiamo gli occhi, ci chiudiamo le orecchie davanti alle ingiustizie. Io credo che noi con delicatezza, anche quando vediamo delle ingiustizie nel mondo, non possiamo risolvere i problemi del mondo, però quando le vediamo, fratelli, noi dovremmo essere di quelli che con delicatezza, con amore, le dovremmo denunciare, le dovremmo dire. Bene. L'amore soffre ogni cosa, l'amore crede in ogni cosa, si fida interamente di quello che la scrittura dice, non dubita di quello che la parola dice e sopporta ogni cosa. Allora, Una domanda mi sono posto io. Noi siamo dei credenti? Sì o no? Sì, siamo dei credenti. Vogliamo davvero amare in modo agapao? Adesso il Signore stamattina ci ricorda queste verità che noi conosciamo. Vogliamo impegnarci ad amare in modo agapao? Se lo vogliamo fare, dobbiamo ricordarci, fratelli, di una verità. Nessuno di noi ha dei diritti. Se vogliamo amare in modo agapao, lo ripeto, non abbiamo diritti, ma abbiamo solo doveri. In virtù di quella formula che vi ho citato prima, che se abbiamo dei doveri, vuol dire che noi dobbiamo dare, il miracolo è che tutti riceveranno. È bellissimo. Questa è una legge universale. E noi dobbiamo ricordarci di questo. L'amore agapao non ha nessun diritto, ma solo dei doveri. Abbiamo altre caratteristiche di questo amore agapao che velocemente le vogliamo vedere insieme. Andiamo in Giovanni 13. Vi rubo 10 minuti, fratelli, vi prego. So che fa caldo, forse non avete dormito per il caldo, però coraggio. Ascoltiamo la parola di Dio che ci dà forza, vigore per la settimana. Guardate, fratelli. Giovanni 13. Gesù si apparta con i discepoli e sapete la prima verità che insegna Gesù ai propri discepoli qual è? È l'amore. L'amore agapao. E gli dà un esempio. Gli fa vedere anche come bisogna fare. È bellissimo questo. Quindi perché? Perché il Signore non è, la vita cristiana non è teoria, sono verità che poi si esprimono praticamente. Non sono solo delle filosofie, delle idee che noi impariamo a memoria, poi rimangono lì. No, hanno la potenza data da Dio per diventare qualcosa di pratico. Guardate, versetto 13, versetto 1. Or, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda di Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugatoio, se lo cinse, poi si mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: Signore, tu devi lavare i piedi a me? Gesù gli rispose, tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: non mi laverai i piedi? Gesù gli rispose: se non ti lavo, tu non hai parte alcuna con me. Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi ha lavato tutto non ha bisogno che di lavare i piedi, è purificato tutto, e voi siete purificati, ma non tutti, perché sapeva chi lo avrebbe tradito. Fin qua la nostra lettura. Guardate, fratelli, Gesù, la prima verità che insegna, importante nella vita dei discepoli, che sarà la base della vita cristiana, è l'amore agapao. E lo fa in un momento particolare della sua vita. In che momento lo fa? Quando lui sapeva che stava per andare alla morte di croce. Fratelli, non si è appartato e ha detto: vabbè, ho dato molto, adesso un po' di riposo prima di andare alla croce, voglio andare, ma un po' di riposo mi spetta. Fratelli, pensate che atteggiamento, che potenza dà l'amore. È vero? E poi lo fa in questo momento particolare e lo fa lasciando un esempio particolare. Adesso vedremo pochi dettagli, ma l'amore che cos'è? Prima Pietro 4:8 è una priorità della vita cristiana. Viene prima di ogni cosa. Fratelli, se non vogliamo sbagliare, dobbiamo imparare ad amare. Romani 13:8, l'amore è un debito. Viene detto che l'amore è un debito. Giovanni 13:34 viene detto che è un comandamento. Che cos'è un comandamento, fratelli? È qualcosa che noi non possiamo scegliere. Dio ce lo comanda, noi dobbiamo solo ubbidire. Bello questo. L'amore, versetto 35 di Giovanni 13, è un segno distintivo, caratterizzante della vita cristiana. Noi potremmo non parlare, non evangelizzare, ma se noi, fratelli, amiamo, noi portiamo un messaggio potente. Quando i missionari McDonald's sono andati ad abitare a Salisburgo, non conoscevano nessuno. Salisburgo, fratelli, era una chiesa, una città, è una città come Roma, piena di chiese, e il cattolicesimo è proprio vivo. E veramente noi siamo stati e si tocca con mano. Quando sono andati là, hanno iniziato a evangelizzare porta per porta, nessun segnale. Fratello ha detto: Signore, vedi tu, ha detto, se veramente tu ci stai chiamando qua, se c'è un popolo da raccogliere, si è messo a pregare. Una notte, fratelli, sapete cosa è successo? Che un temporale forte ha scoperchiato il tetto del vicino. Allora lui con la moglie, usciti fuori, sotto l'acqua, hanno cercato di dare una mano tutta la notte a questa coppia, che hanno cercato di avere una relazione, ma proprio neanche gli rispondevano. Li hanno aiutati e sono andati a casa in silenzio. Dopo qualche giorno, vanno, aprono e vedono questa coppia. Fanno: sentite, ci piacerebbe ascoltare qualcosa del vostro Dio, perché il vostro Dio non è uguale al nostro Dio. Abbiamo bisogno di sentire questo. Fratelli, lì è nata una chiesa, sono nate due chiese, grandi, molto grandi, e lì è stata la base perché in Austria sorgessero almeno una quarantina di chiese, forse anche di più. Fratelli, un lavoro straordinario. E noi abbiamo bisogno di evangelizzare in questo modo. Quindi è un potente mezzo di evangelizzazione. Due cose qui in questo brano. Guardate. Gesù, mettiamo gli occhi su Giovanni 13, per favore. 5 minuti ancora. Gesù si alza, depose le sue vesti, ci parla dell'amore agapao, depone le sue vesti, cioè sta dicendo: io non ho diritti. Abbiamo detto che l'amore agapao non ha diritti, ma ho solo dei doveri. Mi sono spogliato dei miei diritti, della mia dignità. Mi si è tolto gli abiti, Signore Gesù, ok? Depose le sue vesti e poi si cinge di un asciugatoio. Al tempo di Gesù, quando arrivavano degli ospiti nella casa di chi ospitava, i servi prendevano un asciugatoio e lavavano i piedi agli ospiti. Pensate un po', Gesù sta dicendo: non solo non ho diritti, ma io in questo momento sono il vostro servo. Fratelli, mamma mia che messaggio glorioso, l'amore agapao. Muove la nostra area della volontà. Io decido di togliermi i miei diritti e di diventare il vostro servo. E ve lo voglio dimostrare. Allora prende un asciugatoio e si mette a lavare i piedi, pensate un po', solo a quelli che in qualche modo erano più in vista. Fratelli, lì c'era anche Giuda. E Gesù sapeva che Giuda l'avrebbe tradito. Eppure il Signore gli lava i piedi. Fratelli, lava i piedi. Lava i piedi. Bellissimo. E qui c'è una lezione da imparare, fratelli. Sapete, anche noi potremmo lavare i piedi. Anche noi potremmo avere un atteggiamento del genere. Però dobbiamo stare attenti alla temperatura dell'acqua. Lo sapete voi questo? Perché se noi usiamo l'acqua troppo fredda, facciamo ammalare i nostri fratelli. E se la usiamo troppo bollente, li ustioniamo i nostri fratelli. Ci vuole equilibrio anche in questo tipo di amore. È vero? Non è che dobbiamo fare le cose, le dobbiamo fare con intelligenza, con equilibrio. Perché Gesù parla di lavare i piedi, fratelli? Non dimentichiamoci che i piedi sono quelli che camminano a terra e raccolgono ogni sorta di sporcizia. Allora l'amore qui, nella Chiesa, quando noi ci amiamo gli uni gli altri, sapete che cosa fa? Promuove la santificazione, la crescita della Chiesa, perché toglierà quella polvere che noi abbiamo sotto i nostri piedi, che non ci permette di camminare bene, che limita il nostro servizio, limita le nostre relazioni, limita, fratelli, tante altre cose che poi fa sì che nella Chiesa entrano delle potenze contrarie all'amore. L'invidia, la maldicenza, entrano tutte queste potenze, la paura. Perché, fratelli, un'altra cosa contraria all'amore è la paura. Prima Giovanni ha spiegato questo. È una potenza contraria all'amore. Quando noi abbiamo paura, vuol dire che il nostro amore, dice l'Apostolo Giovanni, non è perfetto, non è come dovrebbe essere. Allora, ancora due cose e ho finito. E la via ci viene ricordato per eccellenza. Leggiamolo questo passo e poi mi fermo. Non voglio stancarvi più, sebbene siamo a metà del percorso. Allora, 1 Corinzi 13, 31. L'avevo scritto al contrario. Or dunque, queste tre cose durano: fede, speranza e amore. Ma la più grande di esse, qual è, fratello, vogliamo dire noi? Più forte? L'amore. Allora, concludo ricordando quella famosa frase del fratello Elia Principe. Fratelli, amiamo il Signore? Sì o no? Lo amiamo? Non abbiamo il coraggio di dire sì? Lo amiamo sì o no? E il fratello Elia Principe ha detto, lo possiamo amare ancora un po' di più? Vogliamo impegnarci ad amarlo ancora un po' di più? In modo agapao. Quindi vuol dire che dobbiamo mettere in moto quell'area del nostro cervello, della volontà. Io decido. Stefano non mi sta simpatico. Gino Vairo a me, mamma mia quando mi sta antipatico. Ma io decido di fare uno sforzo per lui. Lo voglio amare un po' di più. Che Dio ci benedica. Amen.